racconto più lungo di tutto il Vangelo, solo un racconto continuato, mentre l'avevo fatto notare, non so se vi ricordate, forse la prima volta, mentre tutto il resto del Vangelo è un collage, come si dice oggi, cioè un insieme di pezzi, e si vede ancora bene che sono un insieme di pezzi perché le nostre Bibbie ogni tanto mettono un titoletto, si vede bene da quei titoletti che ci sono in tutti i capitoli, che la struttura proprio del testo evangelico è un tessuto di pezzi, che poi erano i pezzi della predicazione cristiana orale, cioè prima che esistessero i documenti scritti, che noi chiamiamo Vangeli, esisteva la predicazione. I pezzi usati in questa predicazione e trasmissione orale sono poi stati raccolti dagli evangelisti in quelle raccolte o antologie, come si dice oggi a scuola, che sono i nostri Vangeli. Invece il racconto della Passione, due capitoli 14 e 15, sono un racconto continuato. L'unico pezzo di racconto lungo, nonostante i titoletti che ci sono nel mezzo, che si può leggere effettivamente in modo continuato, senza titoletti, senza avvertire disagio, perché un episodio è logicamente e storicamente concatenato all'altro, proprio come in un racconto. In effetti noi, vi ricorderete, leggiamo quasi interamente questi due capitoli nella liturgia della Settimana Santa, in lettura continuata, il cosiddetto racconto della Passione, l'abbiamo letto quest'anno la Domenica delle Palme, questo di Marco. E si può leggere in modo così continuato appunto perché è un racconto unico, un pezzo unico. Questo ci dice che cosa? Che fin dai tempi della predicazione orale, molto prima dei nostri Vangeli, il racconto della Passione è stato trasmesso, lungo, articolato, così come il pezzo di Vangelo più importante che ci fosse. Questa è una cosa importante da accorgersi, perché cosa vuol dire questo? Vuol dire che la morte di Gesù, o la sua passione, è il punto centrale dell'annuncio evangelico. È, come si dice in fisica, il baricentro della predicazione cristiana. È il pezzo più importante del Vangelo. E nella stesura che gli evangelisti hanno poi fatto, come Marco, si trova al culmine, in cima. Non è la fine, come nei libri. È il punto d'arrivo, il culmine dell'opera dell'evangelista. Anche perché il racconto della Passione fa corpo unico, anche qui continuativamente, specialmente in Marco, con i versetti riguardanti poi l'esperienza sconvolgente della risurrezione di Gesù dalla morte immediatamente dopo la sua sepoltura. Ecco, questo racconto continuato nel Vangelo di Marco si snoda in questo modo: va da una specie di introduzione, una specie di gesto premonitore, o una vigilia, come vogliamo chiamarla, della morte di Gesù. Si comincia da quella che è un episodio introduttivo, premonitore, che è l'unzione di Gesù fatta a Betania in casa di Simone il lebbroso, secondo il Vangelo di Marco, che costituisce, secondo il Vangelo di Marco, il preludio, come si dice nelle opere sinfoniche, nelle opere di musica, no? Il preludio del racconto della passione, perché quando si seppellivano i cadaveri venivano accuratamente, oltre che lavati, venivano spalmati di unguento profumato, e non solo profumato, di una mistura di unguento con delle sostanze, noi oggi diremmo farmaceutiche, cioè farmacia degli antichi erano le erbe naturali, quindi con delle sostanze ricavate dalle erbe, che dovevano servire a proteggere il cadavere il più a lungo possibile dagli agenti di corruzione, no? Ora, questa unzione fatta all'inizio viene posta come una specie di gesto premonitore, secondo il Vangelo di Marco, dell'unzione del cadavere di Gesù, e quindi della sua sepoltura e quindi della sua morte. Quasi che il Vangelo di Marco, il racconto della passione secondo Marco, incominci col presentare la morte di Gesù, come si dice oggi, parafrasando il titolo di un film famoso, come una morte annunciata. Sapete che hanno fatto un film recentemente intitolato così, no? Cronaca di una morte annunciata. Il racconto della passione, parafrasando il titolo di quel film, si può giustamente chiamare così, no? Il racconto di una morte annunciata. E non solo annunciata, perché il racconto incomincia con questa specie di preludio dell'unzione di Betania. I versetti 3, 9 del capitolo 14. Ma soprattutto perché, spero che ve ne siate accorti in questa galoppata che abbiamo fatto attraverso il testo di Marco, il racconto della passione di Gesù è annunciato molteplicemente prima di questi capitoli, dal capitolo ottavo in poi abbiamo visto che c'è una specie di scala progressiva di annunci della passione. Non solo, spero che vi siate accorti che le molte controversie o conflitti o racconti di violenta contrapposizione, discussione fra Gesù e le autorità religiose prima della Galilea, capitolo secondo del nostro Vangelo, fino al terzo, versetto 6, poi della Giudea, cioè del sud, dove si trova Gerusalemme, capitoli 11 e 12 del Vangelo di Marco, questa catena di episodi conflittuali preparano e annunciano la morte di Gesù. Terza cosa di cui spero che vi siate accorti, che il Vangelo di Marco è tutto quanto imperniato sulla morte di Gesù, sul crocifisso, come la bandiera, il manifesto del cristianesimo, della rivelazione suprema di Dio. Il Messia crocifisso è il grande tema che si potrebbe mettere come titolo a tutto il Vangelo di Marco. Quindi, se ci ricordiamo queste cose,
questi capitoli 14 e 15 appaiono logicamente il culmine, veramente, dell'opera dell'Evangelista. Il punto d'arrivo, la epifania del crocifisso o del Messia crocifisso, visto che la parola epifania significa appunto la manifestazione svelata, no? Completa, più aperta possibile, che si ha appunto nel racconto della Passione. Dunque, questo racconto ha questo percorso, incomincia con un preludio, l'unzione di Betania, e poi, dopo questo preludio, il percorso della narrazione è dal progetto di consegna di Gesù ai suoi avversari ad opera di uno dei dodici, versetti 10 e 11 del capitolo 14, fino all'esecuzione completa di questo progetto. È dunque il racconto di una consegna, di un consegnato alla morte da uno dei suoi. Si comincia nei versetti 10-11 del capitolo con l'annuncio di questo progetto e poi i vari passi successivi della esecuzione di questo progetto. La vigilia del giorno della morte di Gesù, la cena pasquale, erano dunque i giorni della festa di Pasqua. Durante la cena pasquale, Gesù manifesta di sapere il progetto di Giuda. E questo è un pezzo molto importante. Perché è molto importante? Perché dice che Gesù non è stato consegnato alla morte, ma si è consegnato alla morte. Non è stato colto di sorpresa, non è una vittima di un tranello imprevisto. Vi dicevo prima già di tutti questi due capitoli che si possono chiamare la cronaca di una morte annunciata, il culmine dell'opera dell'Evangelista, l'epifania del Messia crocifisso. Quindi questo è un pezzo importante, vedete, nel tessuto narrativo per questo motivo. Poi, durante la cena pasquale, la vigilia, un altro gesto strano che si può e si deve chiamare un gesto profetico. Perché un gesto profetico? Perché la parola gesto profetico indica nella Bibbia una botta da matti, come diciamo noi oggi, fatta da un profeta, su cui, dopo aver fatto un gesto clamoroso e pubblico, il profeta prendeva la parola per spiegarlo. Per esempio, volete un esempio di gesto profetico? Nei racconti dei profeti, nei libri dei profeti, l'Antico Testamento ce ne sono parecchi, ve ne racconto uno. Un giorno a Gerusalemme il profeta Ezechiele si mette zitto zitto sulla porta, alla porta della città, che era quello che per noi oggi è la piazza, cioè il luogo più pubblico di passaggio, si trovava la porta. Si mette alla porta dove passava un sacco di gente, poi comincia a fare quelli che noi oggi chiameremmo i bilini, i badarelli dei bambini, no? Prende un mattone e comincia a fare pam, pam, pam. E finché fa tutti i pezzettini, zitto, senza dire niente. La gente che passa, lo fa quello lì, finché si forma un capannello, diciamo noi oggi, di persone. Che razza di trovata è questa qui, di mettersi a rompere un mattone sulla porta della città? E quando si raduna il capannello, cioè l'assemblea dei destinatari, e quello ha finito di fare il suo lavoro, e ha fatto tutti i pezzettini, si alza in piedi e dice, vedi questo mattone? È parola di Dio, questa città farà questa fine. Tra breve, parola di Dio, alza i tacchi e se ne va. Questo è un esempio di gesto profetico. Che cos'era il gesto profetico, quindi? Era una maniera di proclamare con un fatto una grande notizia nascosta dentro quel fatto come una specie di tranello provocatorio, un po' come la parabola. La parabola è un altro modo di parlare preferito dai profeti, inventato dai profeti, perché invece che fare un discorso fa un racconto inventato e poi lascia chi ascolta il racconto con la domanda, ma e questo che vuol dire? E magari alla fine, invece di dare una spiegazione, quelli si sentono dire, chi ha orecchi per intendere, intenda. Che era una maniera di predicare provocatoria, no? I profeti prediligevano questo modo di fare e per questo usavano anche i cosiddetti gesti profetici. Gesù quella sera...
Necessariamente... Una previsione del futuro oppure non è necessario perché ci sia la profezia?
Quando si dice gesto profetico si intende gesto che parla, gesto parlante. Può parlare del presente, può parlare del futuro.
Non necessario, cioè, ecco perché la profezia non
è... Perché tra l'altro nella mentalità ebraica il presente e il futuro non sono separabili. Adesso questo voi non lo sapete, ma forse vi può tornare utile una volta ricordarvelo. La lingua di Gesù non conosce i tempi e al posto di quelli che sono i nostri tempi, presente, passato, futuro, conosce due forme verbali. Una sta per ogni e qualunque forma di passato, l'altra sta per il presente e il futuro, il che significa che nella testa di un ebreo il presente e il futuro fanno tutt'uno. Non esiste quella distinzione che abbiamo noi tra presente e futuro. Ad esempio, così vi spiegate molto bene che Gesù e i profeti prima di lui abbiano spesso insegnato a guardare il presente con attenzione, cioè per riconoscervi i segni dei tempi, cioè, diremmo noi oggi, i boccioli di futuro. Così è anche del gesto profetico. Non fa meraviglia che il pronunciamento profetico sia o sul presente o sul futuro, indiscriminatamente e in modo mescolato talora, perché sotto c'è addirittura la struttura mentale del popolo della Bibbia. Dunque Gesù quella sera con i suoi fa un gesto profetico della sua morte. Era da parecchi capitoli che avevamo ve l'ho accennato prima, riconosciuto una morte annunciata, ebbene questa morte annunciata, molteplicemente annunciata, culmina la vigilia, la sera prima, nel gesto profetico, aggiunto da Gesù alla rituale della cena pasquale, e che quindi dovette costituire un particolare strano per quelli che erano con lui. È l'aggiunta al rituale della cena di due gesti in più. Uno aggiunto al gesto d'inizio della cena, che era quello del capo tavola e del capo famiglia che prendeva il pane, la pagnotta, la spezzava e la distribuiva, cominciando così la cena. L'altro gesto profetico complementare è stato aggiunto da Gesù al gesto finale della cena, che si concludeva condividendo tra i commensali l'ultima coppa di vino, l'ultima perché questo gesto di condividere la coppa del vino era più di una volta ripetuto, e alla conclusione, dopo aver condiviso la coppa di vino, si dicevano alcuni salmi, i salmi che hanno come ritornello l'alleluia, e quindi si chiamano i salmi dell'allel, e poi si diceva, forse anche a quei tempi non lo sappiamo, una frase conclusiva tipo il nostro itemis est, qualcosa del genere, no? la chiusura della celebrazione. Dunque, al gesto d'inizio e al gesto di fine, Gesù ha aggiunto quella sera due segni profetici complementari della sua morte. Questo è il mio corpo, spezzato, frantumato per voi, questo è il mio sangue versato per voi. Dopo questo gesto della vigilia, della sera, cosa che avveniva alla sera perché era alla sera dopo il tramonto del sole che incominciava il primo giorno delle feste pasquali, e quindi era la sera che si faceva la cena inaugurale della settimana pasquale. Dopo questo gesto si esce dalla sala della cena e si va attraverso una strada che nella Gerusalemme vecchia è stata ritrovata oggi tale e quale dagli archeologi, e rimessa in luce, e attraverso una strada si va al di là del torrente che circonda, che aggira la città da est, che è il torrente Kedron, al di là in una specie di oliveto, una specie di podere piantagione di olivi, dove esisteva un frantoio di cui sono stati rimessi in luce i resti dagli archeologi, a Gerusalemme Vecchia sempre, e là evidentemente il frantoio era localizzato in una specie di casa, specie di, come si dice oggi, edificio rurale, no? Annesso al podere, e là Gesù e i suoi si ritirano dopo la cena, e mentre i suoi, uno dopo l'altro, si addormentano, Gesù passa una famosa, tragica ora di preghiera solitaria in mezzo a quegli olivi di quella località che nella lingua di Gesù si chiamava appunto Orto degli Olivi o Piantagione degli Olivi, in ebraico Getsemani. Get vuol dire giardino o piantagione. Semani è la parola che significa olio, ma anche la pianta olivo. Lì avviene un'altra di queste, si dice, di questi punti cruciali del racconto, dove si vede che Gesù, che è veramente una morte annunciata, e che Gesù si consegna alla morte, vivendo tutta la tragicità di questo evento, cioè con una profonda angoscia. Marco descrive Gesù in questo momento nei termini più drammatici che mai nessun evangelista abbia osato descrivere. Voi non avete il testo originale, ma leggendo il testo originale di Marco, racconto della passione, sono in particolare impressionanti a questo punto, perché si dice che Gesù crolla a terra, non si dice che si inginocchia, come dice il Vangelo di Luca, facendone una figura solennissima, si dice che crolla con la faccia per terra. E si dice che dice ai suoi discepoli: sono triste da morire. Si parla di angoscia. E si usano parole famose, si descrivono brevemente le parole che sono rimaste famose di questa preghiera angosciata, che è una preghiera ripetitiva. Già ai tempi di Gesù evidentemente esisteva l'usanza, che poi sarebbe stata dei monaci cristiani primitivi, della preghiera ripetitiva, cioè di una preghiera fatta di poche parole, molto, molto ripetute, molto condensate, molto dense, e con cui si faceva ciò che noi oggi facciamo con la cicca, e cioè la si masticava ripetutamente, lentamente. Questo modo di pregare dei poveri, della gente di poca cultura, capaci di poche parole, ma di grande profondità, è la preghiera ripetitiva, una delle più antiche preghiere ebraico-cristiane, che si è trasmessa poi attraverso i secoli sotto varie forme fino a noi, il famoso rosario, visto che siamo nel mese di maggio, è nato, è uno dei rami di questa vecchia pianta della preghiera ripetitiva, che, a differenza di come poi l'abbiamo conosciuta noi, non era una preghiera detta in fretta e tipo bla bla bla, ma detta lentamente, assaporando le parole, meditando quel che si dice, cosa che noi non sappiamo più fare. Gente di questo mondo impazzito dalla corsa frenetica, dove il tempo è denaro e dove ogni secondo che passa sembra che abbiamo perduto del tempo, se non l'abbiamo impiegato per produrre. E abbiamo trasformato anche la preghiera in una specie di impresa produttiva, dove conta soprattutto l'efficienza e l'efficacia. Chiusa la parentesi, abbiamo In Gesù, nell'orto, una delle più antiche testimonianze della preghiera ripetitiva nella sua forma antica, nella sua forma nobile, bellissima, e qui carica di un tono veramente drammatico. Poi, immediatamente dopo questo episodio, il racconto continua con una continuità, dicevo, logica e storica, con l'irrompere sulla scena di una squadra di, noi oggi le chiamiamo le squadre della morte, di una squadra di congiurati condotti sul posto da Giuda, ed avviene il cosiddetto arresto di Gesù, con la sorpresa traumatica dei suoi, che non avevano ancora capito nulla di come, di quella che era la piega che stavano prendendo gli eventi, e quindi non avevano capito nulla neanche del progetto di Giuda. Tanto è vero che qualcuno tenta la difesa armata del maestro. Marco, raccontando questo episodio, aggiunge una frase terribile. Verso la fine, proprio l'ultimo versetto, 50, del capitolo 14, scrive: allora tutti, abbandonatolo, fuggirono. Quattro parole, che sono come quattro macigni: allora tutti, abbandonatolo, fuggirono. Vi ricordate il percorso del nostro Vangelo? Dagli inizi Gesù è circondato di folle, che lo calpestano, ha bisogno di una barca per parlare. Devono passare dal tetto di una casa per arrivare a lui. Ricordate i primi capitoli del nostro Vangelo. Seconda metà, dal capitolo ottavo in poi, Gesù si ritira con i suoi dalle parti di Cesarea di Filippo e poi attraversa quasi clandestinamente il paese dal nord al sud, facendosi vedere all'improvviso a Gerusalemme con quel gesto clamoroso nel Tempio. Adesso, dopo aver passato la seconda metà del capitolo del Vangelo di Marco insieme con i dodici, adesso, nel racconto della Passione, progressivamente resta solo. E al culmine di questa solitudine, cosa ci sta? O se volete all'inizio della fine, o all'inizio del culmine di questa solitudine, ci sta la drammatica preghiera mentre gli altri dormono e la cattura con questa frase finale: allora tutti, abbandonatolo, fuggirono. Dicevo, quattro parole pesanti come un macigno, messe da Marco appositamente a concludere questo episodio, perché Marco scrive il suo Vangelo, l'abbiamo detto anche prima, non dimentichiamolo, perché sia il manifesto di Gesù crocifisso, il Messia crocifisso, il manifesto del cristianesimo e la croce, intendendo per croce quello che abbiamo cominciato, cercato di illuminare dal capitolo ottavo in poi, quando cioè cominciavano gli annunci ripetuti della Passione. E quindi questa frase suona così: che sulla via della croce i discepoli, quando viene il momento in cui si deve pagare la professione di fede di persona, i discepoli scappano. E naturalmente quando Marco scrive così, pensa ai suoi cristiani, ai destinatari del Vangelo di Marco. Per questo dicevo, sono frasi, sono quattro parole pesanti come un macigno, che dicono ai lettori del Vangelo di Marco, che cosa sottolineano drammaticamente, che cosa significa seguire Gesù e come seguire Gesù per quelli che sono i destinatari del Vangelo di Marco, cioè per dei cristiani che sono già convertiti da almeno 40-50 anni, 40 anni di sicuro. Si dice che la sequela di Gesù deve sempre ricominciare. La sequela del crocifisso è una strada per cui non si passa volentieri e quindi si cerca sempre di scappare per la scorciatoia. Poi c'è un curioso episodietto riassunto in due versetti solamente, che quando Gesù viene catturato, solo Marco riferisce questo stranissimo episodietto, che mentre Gesù viene catturato c'è un testimone scomodo e imprevisto, un giovanetto che dormiva in quella casa dell'edificio rurale della piantagione degli olivi, e che sentendo evidentemente un po' di fracasso quando Pietro e qualcun altro ha cercato di reagire fisicamente e di combattere fisicamente in difesa del maestro, sentendo un po' di trambusto si sarà svegliato ed è andato a vedere cosa succedeva. E andandoci in fretta si era coperto con il lenzuolo. I congiurati venuti per catturare Gesù se ne accorgono, lo afferrano ed egli, per fortuna, essendo vestito solo di un lenzuolo, riesce a lasciare il lenzuolo nelle mani di chi lo ha preso e a sfuggire più facilmente, chiaramente nulla.
Questo dice che sia Marco?
Questo è un episodietto che riferisce solo lui, e allora si dice, ma perché solo lui lo conosce? Una risposta a questo perché sarebbe, perché quello era lui. Può darsi, sarebbe suggestivo, interessante, non lo sappiamo, però non lo possiamo confermare. E poi prosegue il racconto con questo piccolo intermezzo curioso, prosegue il racconto con il trasferimento di Gesù dalla piantagione degli olivi alla casa del sommo sacerdote, cioè del capo della casta sacerdotale e quindi la suprema autorità religiosa del paese. E lì nottetempo, sempre di notte, durante la notte, con un convegno a quanto pare clandestino di membri delle famiglie sacerdotali più in vista e quindi di quelli che dovevano essere gli avversari di Gesù, si fa clandestinamente e velocemente questa specie di istruttoria sommaria che viene raccontata nell'ultima parte del 14° capitolo del Vangelo di Marco. E durante questa istruttoria sommaria si decide, o meglio, si dà il tocco finale ad un progetto già precedente, decidendo la necessità di fare sparire, cioè di eliminare fisicamente Gesù, con delle accuse di cui Marco riferisce qualche cenno ma che fa culminare direttamente in questa unico elemento determinante. Gesù non smentisce di avere la pretesa di essere un riformatore religioso mandato da Dio. Non smentisce di essere uno, cioè che aveva o pretendeva di avere una parola da dire superiore a quella della suprema autorità religiosa del paese. Era logico che in questa posizione venisse considerato quello che noi oggi chiameremmo un eretico, e quindi uno che faceva un attentato non solo alla religione dei padri, che aveva nel sacerdozio del Tempio di Gerusalemme il suo supremo grado gerarchico, diremmo noi oggi, ma soprattutto nella pretesa di essere un inviato di Dio, faceva di se stesso come si diceva nella lingua di quei tempi, un figlio di Dio, espressione ebraica che significa tante cose, tra cui anche quella di un commissario coi pieni poteri, diremmo noi oggi, commissario plenipotenziario mandato da Dio al suo popolo, e quindi faceva se stesso, presumeva di fare di se stesso un inviato di Dio, cosa che era praticamente un pretendere di poter dichiarare che cosa Dio fa e a chi Dio si rivolge. Era ritenuto quindi un attentato alla suprema e inaccessibile, ineffabile parola di Dio, presenza di Dio, e perciò era chiamata la bestemmia, che nel linguaggio di quei tempi non era la bestemmia come la concepiamo noi, che non era neanche pensabile nella testa di un ebreo, era un assurdo improponibile, inesistente, ma invece era quello che noi oggi chiameremmo un delitto di lesa maestà. Cioè era un autoproclamarsi un inviato di Dio, cosa che era assurda per coloro che erano stati da secoli educati alla rivelazione dell'unico vero Dio attraverso degli uomini incaricati dai fondatori del popolo, cioè da Mosè in poi, e i cui rappresentanti attuali erano ritenuti essere la casta sacerdotale, con al vertice il sommo sacerdote, che era l'unico autorizzato e autentico rappresentante di Dio, se così si potesse dire. Con questa scena si conclude il capitolo 14, che praticamente è la formalizzazione della condanna alla morte, che era prevista nel diritto giudaico di quei tempi per gli attentatori alla maestà suprema di Dio, per gli eretici religiosi. In contrappunto con questo episodio che avviene dentro il palazzo del sommo sacerdote, l'Evangelista, in tragico contrappunto, racconta che all'esterno del palazzo, nel cortile, avviene il triplice rinnegamento del numero uno del gruppo dei suoi, che a quanto pare non è da meno di Giuda. Cioè, è un altro dei suoi che sulla via della croce, e quando si profila netta, chiara, che la via di Gesù è la via della croce, dice: ah, io sono di un'altra parrocchia, io non c'entro. E con questo tragico contrappunto, ancora una volta sui discepoli, notate bene, sul numero uno, diremmo noi oggi, del gruppo dei dodici, si chiude il capitolo 14 e prosegue il racconto nel capitolo 15 con il trasferimento di Gesù dal palazzo del sommo sacerdote la mattina dopo, chiaramente, dice l'Evangelista Marco, al palazzo del governatore romano, che era presente a Gerusalemme solo nei giorni delle grandi festività nazionali, la più grande delle quali era appunto la Pasqua, e quindi quei giorni si trovava a Gerusalemme. Era di mettere a morte soprattutto gli eretici religiosi, e ci troviamo che le autorità religiose studiano la maniera di far eliminare Gesù dall'autorità politica. Evidentemente c'era sotto qualcosa. Che cosa? Non lo possiamo capire facilmente. Non riusciamo a capirlo facilmente perché gli evangelisti non ci hanno fatto il racconto di questi retroscena, di questa, come la chiamiamo noi oggi, dietrologia degli avvenimenti. E quindi è difficile capirlo. Perché? Le ipotesi, comunque, sono queste. Che la consegna di Gesù a Ponzio Pilato sia stata fatta intenzionalmente dalle autorità religiose, o perché sapevano di vivere in un periodo, quello delle feste pasquali, in cui la condanna a morte di una persona e l'esecuzione di una persona in città non sarebbe passata inosservata. Qualcuno l'avrebbe riferita al procuratore romano ed egli avrebbe potuto aprire un'inchiesta o comunque dire: perché non me l'avete detto? Che cosa c'era? Tra il procuratore romano e le autorità religiose, da quello che sappiamo dallo storico ebraico di quei tempi, doveva esserci una certa ruggine, cioè non buoni rapporti. Questa ipotesi si spiegherebbe in questo modo. L'altra ipotesi di spiegazione è che invece il trasferimento a Ponzio Pilato sia stato fatto intenzionalmente perché Gesù fosse eliminato in una maniera che non avesse più strascichi, cioè in una maniera talmente vergognosa, talmente drammatica, talmente eclatante, che apparisse come una maledizione di Dio, che lo facesse apparire come un maledetto da Dio e quindi impedisse per sempre qualunque strascico della sua dottrina e dei suoi seguaci. L'ipotesi è molto probabile, perché la morte di un ebreo attraverso un sistema giuridico romano che era riservato a quei tempi, ai tempi di Ponzio Pilato, da quel che sappiamo da Flavio Giuseppe, da questo storico, era riservato ai sovversivi, e cioè il patibolo della croce. Il fare eliminare Gesù in questo modo rappresentava per un ebreo non una morte, ma una doppia morte. L'apostolo Paolo, che conosceva bene la scrittura, qualche anno dopo avrebbe scritto alle comunità della Galazia, citando la frase del Deuteronomio a proposito della morte di Gesù, la frase cioè di uno dei libri di Mosè, dove sta scritto: maledetto chi pende dal legno. È molto probabile che sotto un'autorità religiosa preoccupata di togliere di mezzo una persona estremamente pericolosa dal punto di vista dottrinale e pragmatico, una delle tante, perché Gesù non era il primo né l'unico caso di persone che avevano creato gravi problemi alle autorità religiose e anche all'autorità politica di quei tempi, il farlo finire come un sovversivo, accusandolo di essere uno degli zeloti, cioè dei partigiani della resistenza armata a Roma, facendolo passare per un capo di una di queste sette antiromane, rappresentava indubbiamente il culmine, il massimo effetto possibile di eliminazione storica di questa figura, secondo l'ambiente del tempo, secondo i calcoli delle autorità religiose del tempo. Queste le due ipotesi possibili, storicamente possibili, per quei tempi del trasferimento a Ponzio Pilato. Questo trasferimento, che implicava potere dimostrare davanti al governatore romano che Gesù era sospetto e fondatamente sospettabile di essere un capo zelota, evidentemente dovette riuscire. Noi non sappiamo come e perché, perché, ripeto, questi particolari gli evangelisti non ce li hanno riferiti, perché non interessavano alla predicazione cristiana da cui vengono i nostri Vangeli.
Scusa di Giudea, noi non è consentito mettere a morte nessuno.
Questo corrisponde alla prima ipotesi. Dove la legge sta frase?
Giovanni.
Nel Vangelo di Giovanni, non nel Vangelo di Matteo. Questo corrisponde alla prima ipotesi, prendendo questa frase del Vangelo di Giovanni, che è un altro evangelista, e che quindi, conoscendo Marco, che non la riferisce e non la conosce, questo particolare, evidentemente non viene neanche in mente, ma agli storici che conoscono la situazione, che conoscono che c'è anche questa frase nel Vangelo di Giovanni, questo serve a costruire la prima delle due ipotesi che vi ho detto, che poi non si escludono a vicenda, possono essere collegatissime tutte e due, non è che l'una esclude l'altra, possono essersi anche sommate.
Ma loro avevano l'autorità semmai di
decidere. Certamente dal diritto giudaico ce l'avevano.
Anche in presenza dell'occupazione romana, voglio dire.
In certi periodi di fatto è avvenuto, quindi bisogna sospettare di sì, o perlomeno che se la son presa più o meno tranquillamente, come ad esempio è avvenuto dei primi amici di Gesù, secondo il libro degli Atti degli Apostoli, da Stefano a Giacomo, a Pietro, quindi
con la lapidazione, diciamo.
Stefano alla lapidazione, Giacomo pare che sia stato un altro tipo di condanna a morte, Pietro ci si preparava a farlo nei giorni di Pasqua, sempre secondo il libro degli Atti, capitolo 12, poi la cosa non andò bene, qualcosa non funzionò e non andò a finire bene.
Ma comunque già lì è diverso con Stefano, c'è una lapidazione, una cosa un po' improvvisa,
la lapidazione,
invece là c'era tutto un processo.
La lapidazione era precisamente la via normale di esecuzione secondo il diritto giudaico.
Quindi Gesù poteva fare la stessa fine.
Sì, ma evidentemente non era ritenuto la fine che meglio andava bene per non avere conseguenze.
Cioè?
Cioè, perché non ci fossero poi strascichi di quella vicenda, l'unica era eliminarlo nella maniera più eliminatoria possibile, che era quella di farlo finire come un condannato per motivi anche politici, e su quel patibolo che per un ebreo rappresentava la dimostrazione palese della maledizione di Dio. Maledetto colui che pende dal legno. Dopo questa operazione, non sappiamo bene con quale abilità o per quali coincidenze ben riuscita di presentare Gesù a Pilato in questa luce, avviene l'esecuzione della condanna a morte per crocifissione, che, ripeto, rappresentava il culmine della tragedia per un ebreo. La esecuzione avviene secondo i rituali che noi conosciamo dal diritto romano e dagli storici romani dell'epoca, e cioè avviene attraverso una specie di contorno di torture previe che non di rado erano inflitte ai condannati a discrezione dei soldati incaricati della esecuzione capitale. Ancora oggi si verifica che a discrezione delle polizie in molti paesi del mondo le persone catturate ne subiscono di tutti i colori, nonostante le nostre progredichissime leggi in materia. Immaginatevi cosa doveva essere a quei tempi. Si spiega molto bene allora questo contorno di torture che il capitolo 15 ci racconta, dalla coronazione di spine, che è strettamente collegata con la condanna a morte di Gesù perché proclamatosi re, cosa che era precisamente il re Messia, era l'ideale politico-religioso degli zeloti. Poi il portare di persona... Il Vangelo di Marco dice dopo averlo schernito in questo modo, cioè con la scena della coronazione di spine, lo spogliarono della porpora e lo condussero fuori per crocifiggerlo. Il Vangelo di Marco non fa accenno a quel tipo di tortura che noi chiamiamo la flagellazione, mentre vi fanno accenno esplicito altri evangelisti. Il Vangelo di Marco mette questa sceneggiata della coronazione di spine, poi il portare sulle spalle uno dei due pezzi del patibolo, che era la trave orizzontale, perché quella verticale era già preparata sul posto, così da quello che sappiamo, e quindi portare la croce che Gesù non riesce a fare, e quindi viene affidato ad un malcapitato di passaggio, un tale Simone di Cirene, dice l'Evangelista, padre di Alessandro e di Rufo, evidentemente due cristiani ben conosciuti per nome all'epoca dell'Evangelista. E poi avviene l'esecuzione della crocifissione nel luogo chiamato Golgotha, altra parola della lingua dei tempi, che significa teschio o cranio, probabilmente per la configurazione del luogo che gli archeologi hanno molto probabilmente localizzato perfettamente a Gerusalemme come una cava di pietra, un luogo di cava di pietra, quindi una specie di collina sassosa fuori della mura, della cinta delle mura di quei tempi. Avviene la crocifissione, per la quale gli evangelisti adoperano solamente il verbo crocifiggere, senza nessun'altra descrizione, perché tutti sapevano bene che cosa significava. Poi, come prima è avvenuta la sceneggiata della coronazione di spine, dopo l'evangelista mette la sceneggiata delle autorità religiose, che lo deridono in quanto re messia fallito. Perché fallito? Perché finito in quel modo, maledetto colui che pende dal legno. Marco gioca sulle parole in questo famosissimo gruppo di versetti, perché per lui e per la sua teologia del crocifisso questo è uno dei punti culminanti del Vangelo. Una breve parola sulla morte di Gesù subito dopo, preceduta da un accenno velocissimo, brevissimo, discretissimo, sul fatto che Gesù muore pregando il Salmo 22, una delle più famose preghiere del libro di preghiere della Bibbia. Il Salmo 22 è la preghiera disperata, tragica di un uomo che si trova ingiustamente perseguitato e probabilmente sull'orlo della morte. Quel Salmo 22 che comincia con le parole famose: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E che continua con espressioni altrettanto tragiche come: io sono un verme, non un uomo, mi circonda un branco di cani ruggenti. Una preghiera tra le più tragiche del Salterio, del libro dei Salmi, che l'Evangelista riferisce come la preghiera di Gesù morente, citandola addirittura nel testo originale, cioè in ebraico, e poi traducendola per i destinatari del suo Vangelo che non capiscono l'ebraico, chiaramente, ma il citarla in ebraico dà l'idea maiuscola, più alta possibile, di un riferire qualcosa di testualmente tale e quale avvenuto.
Dicevo, lei prima parlava che Marco non parla di risurrezione, invece qui nel versetto 15 c'è Pilato volendo dare soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba, dopo aver fatto
sì, ha ragione, lo dice di passaggio così e basta, sì, qualcun altro lo descrive un po' di più e lo dice solo di passaggio, sì. Oh, poi in questo modo tragico, che con un urlo forte Gesù muore, quindi indicando anche una morte di carattere probabilmente molto doloroso, e gli specialisti di medicina si sono sbizzarriti a cercarne la esatta interpretazione medica. Purtroppo gli evangelisti non ci danno particolari, perché appunto a loro non interessava la versione di medicina legale della morte di Gesù, ma invece il significato religioso della morte di Gesù. Dopo questo urlo di Gesù morente, l'Evangelista riferisce un famoso commento, un famoso doppio commento. Il velo del Tempio si squarciò in due dall'alto in basso. Il velo del Tempio era una tenda che copriva al posto della porta la parte più piccola e più alta, la stanzetta più piccola che si trovava nel punto più alto degli edifici del Tempio, che erano a potremmo dire qualcosa come gradoni, comunque erano disposti a scalare in questo modo ed avevano in cima una stanzetta piccola che si chiamava il Santissimo, il Santo dei Santi, che vuol dire il Santissimo, e vuota, sempre al buio, coperta da una tenda. Era ritenuta la dimora di Dio in mezzo al suo popolo, era la parte più santa del Tempio, il Santissimo era chiamato. Era al posto della porta, trovandosi in alto, si vedeva molto bene, aveva davanti una tenda, anche perché la forma più antica del Tempio era all'epoca del nomadismo di Israele, non ancora sedentarizzato, era appunto una tenda. Era un tempio fatto di teli di nomadi, di pastori. Lo squarciarsi in due, dall'alto in basso, del velo che fa da porta, evidentemente è un commento altamente significativo, enormemente significativo. È un commento che rivela che l'Evangelista racconta la morte di Gesù, dicevo, non sotto il profilo medico-legale, ma sotto il profilo dell'Evangelista, del significato religioso della morte di Gesù. E cioè, cosa vuol dire che quella porta si spalanca? Per esempio, che il crocifisso è la suprema manifestazione di Dio. Oppure che da quella dimora del Santo dei Santi, con la morte di Gesù, da quella dimora Dio esce e si trasferisce. Vi ricordate che il significato religioso della distruzione di Gerusalemme e del Tempio fu collegato, vi dicevo l'altra volta, dai primi cristiani alla morte di Gesù. Questo sarebbe un altro di questi collegamenti, oltre a quello del capitolo 13 e dei detti contenuti nel capitolo 13, sarebbe una conferma e una continuazione. E poi l'altro commento riportato è un non ebreo, l'ufficiale del picchetto di soldati romani incaricati della condanna a morte, un non ebreo, un soldato romano, che davanti a quella morte, a quell'urlo e a quella morte esclama: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Un'espressione su cui l'Evangelista gioca di nuovo, perché il crocifisso è per Marco la suprema manifestazione di Dio. Forse nel fatto che un centurione romano lo dica, c'è all'epoca dell'Evangelista anche o un ricordo o addirittura una allusione alla conversione a Gesù di elementi dell'esercito romano. Il racconto si conclude con la sepoltura. Alla sera di quel giorno, di cui si dice che era la parasceve, parola della lingua greca, che significa vigilia. Vigilia del sabato, dice l'Evangelista, quindi quello che noi oggi chiamiamo il venerdì. Avviene la sepoltura prima del tramonto del sole, perché dopo il tramonto del sole, per il calendario lunare del Medio Oriente antico e quindi anche di Gerusalemme, comincia la giornata del giorno dopo, e cioè la giornata di Shabbat, la giornata del sabato, che impedisce, nella quale sono proibiti tutti i lavori, diremmo noi oggi, manuali. Quindi deve essere avvenuta frettolosamente la sepoltura prima del calar del sole. L'Evangelista racconta soltanto che ne sono testimoni di questa sepoltura affrettata alcune donne del gruppo delle discepole, di cui si dice nome e cognome. E poi che ne è, diciamo così, l'operatore, un certo Giuseppe di Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, ma della minoranza favorevole a Gesù, comunque non della maggioranza che lo aveva, che aveva ordito la congiura e la condanna a morte. E a questo particolare della sepoltura si attaccherà poi immediatamente, come racconto continuato, vi dicevo già prima, quel blocco di versetti del capitolo 16, che immediatamente attaccati al particolare finale della sepoltura e alle stesse donne, avendo protagoniste le stesse donne che sono le testimoni di questa sepoltura affrettata prima del calare del sole, e che sono i versetti del capitolo 16 che riferiscono la prima esperienza della risurrezione di Gesù dalla morte. Questo è dunque il percorso di questo racconto continuato. E fate caso, le cose di tipo, diciamo così, comprensione immediata dovremmo averle dette, in ogni caso se ne incontrate le chiederete. Fate caso invece a ciò che l'Evangelista intreccia con il racconto, e cioè dei particolari di meditazione sulla morte di Gesù, che sono le parti più importanti del racconto per l'Evangelista e per noi. Sono le sottolineature, i commenti, tipo quello che vi ho fatto notare del velo del Tempio, ma ci sono citazioni bibliche, ci sono altri particolari o sfumature o sottolineature messe dall'Evangelista, intessute con i fatti, per esserne come la, come dire, il contrappunto, la chiave di lettura principale, e che insistono su che cosa? Sul significato religioso della morte di Gesù. Insistono cioè su ciò che era il baricentro della predicazione cristiana primitiva, e cioè che Gesù è morto consegnandosi volontariamente alla morte, e ad una morte doppiamente tale, come diciamo nella professione di fede, breve tensa frasetta del credo, per noi uomini, per la nostra salvezza. Questo è il filo conduttore principale del racconto della passione, e ci sono vari ritocchi, varie sfumature, vari particolari che accompagnano il racconto e si intrecciano con i fatti per far sì che il racconto invece di essere una cronaca, diventi una predica, diventi una proclamazione, un annuncio della morte di Gesù, morte annunciata non solo perché prevista, ma soprattutto perché predicata, come un gesto profetico, come la suprema parola di Dio, come il culmine della rivelazione di Dio, come il baricentro del cristianesimo, il Messia crocifisso, il titolo, vi dicevo, di tutto il Vangelo di Marco. Prendiamoci qui in questa carrellata che doveva servirci da traccia. Poi passandoci dentro, rifatela questi giorni, la lettura continuata che abbiamo fatto nella liturgia della settimana santa, e poi magari ci diciamo le cose che vi trovate qui. Adesso ci lasciamo il solito tempo per interpretarla. Prenderò per vedere se mi aiuta però. Scusate la mia voce, stasera sono mezzo raffreddato.
Le caramelle posso prendere anche quelli che non sono raffreddati.
Allora, sul capitolo 13, 11, 12. Avevate trovato delle cose voi da condividere? Ne avete letti quei capitoli? Sì, riletti.
Io qui avrei un punto verso la fine del capitolo undicesimo a proposito della preghiera, no? Era stato già trattato, mi pare, in una delle volte iniziali. Lei aveva dato una sua spiegazione, ma non avevo ben capito. Qua quando si dice, dunque, tutto quello, dunque siamo al versetto che non vedo bene, 24, mi pare, pagina 24. Per questo vi dico, tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato. E quando vi mettete a pregare, eccetera. Ecco, questo tutto quello che si chiede verrà accordato, cosa vuol dire? Che l'altra volta mi pare lei dicesse che noi, insomma, non dobbiamo chiedere tutto sommato nella preghiera. La preghiera è un'adorazione a Dio. E allora noi invece notavamo che se uno chiede certe cose, non so, gli vince la propria casa, il conto, ma se uno chiede, non so, il bene della famiglia, chiede i figli, eccetera, queste cose non sono legittime da chiedere nella preghiera. C'è sto tutto qui, tutto quello che chiedete.
Dunque, una buona regola quando si legge una frase singola come questa è sempre quella di guardarla attentamente, non solo quella frase, ma anche quella che viene prima, anche quella che viene dopo. Allora, guardiamo bene quello che viene prima. In verità vi dico, ma no, prima ancora, abbiate fede in Dio. Versetto 22. In verità vi dico, chi dicesse a questo monte, levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato. La stessa frase viene ripetuta subito dopo. Per questo vi dico, tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato. Cosa dice sto collegamento? Innanzitutto che c'è per tre volte la parola abbiate fede, che deve essere il filo conduttore di questi versetti, tant'è vero che si ripete. Poi, che tutto quello che domandate, confrontato con la frase immediatamente precedente, che si tratta di domandare che quel monte da lì si sposti là, indica chiaramente una di quelle cose che non si devono domandare, no? Dico bene, che quel monte da lì si sposti là è un modo di dire paradossale, no? Che vuol dire questo? Che nella frase di Gesù l'accento principale non è su che cosa domandare, che altrimenti non si capirebbe quella frase, ad esempio, quell'esempio paradossale, ma invece l'accento della frase di Gesù è su come fare la preghiera, ivi compresa quella di domanda, quindi non si esclude la preghiera di domanda, no? Anzi, qui se ne parla esplicitamente, si dice domandate, quindi si parla della preghiera di domanda. Ma parlando della preghiera di domanda, invece che mettere l'accento su che cosa domandare, si mette l'accento su come domandare. E di questo come si dice per tre volte abbiate fede. Dunque, il nocciolo della preghiera di domanda, non è che cosa possiamo domandare, la cosa principale non è che cosa, ma come. Il nocciolo della preghiera è un rapporto di fiducia, totale, completa, che suppone un rapporto di comunicazione, di familiarità, di confidenza, fiducia, confidenza, sono molto parenti con Dio. Questo è il nocciolo della preghiera, anche della preghiera di domanda. E poi se guardiamo bene la frase successiva si aggiunge un altro come della preghiera di domanda, e l'altro come è, oltre che la fede, è l'amore. Quando vi mettete a pregare, perdonate. Come dire, perché se non perdonate, la comunicazione è interrotta, quindi non passa. Come dire che la condizione è la fede e l'amore.
Che lei ha parlato solo di preghiera di domanda, c'è anche una preghiera di...
La preghiera biblica più più frequente, più ripetuta, più insistita, più classica, non è la preghiera di domanda, è la preghiera di lode o di ringraziamento. Esiste anche la preghiera di intercessione nella Bibbia, ma non è preghiera di intercessione o di domanda, la stessa cosa. Ma non è in primo piano, non è così in primo piano, come invece la preghiera di lode. Cosa vuol dire di lode? Presuppone un'educazione di fede, a riconoscere che tutto quello che succede in tutto quello che succede. È presente l'iniziativa di Dio, che nulla succede a caso. Presuppone ancora la educazione di fede a riconoscere il primato assoluto di Dio nella nostra vita. Cioè che quando si comincia ad aprire gli occhi come credenti, la prima cosa di cui ci si accorge è che noi opera delle sue mani siamo, in lui ci muoviamo e esistiamo. Cioè la nostra esistenza è un gioco degli specchi, è un'esistenza di riflesso, e perciò in un'esistenza di riflesso la preghiera per eccellenza è una preghiera di riflesso, cioè la preghiera di lode. La parola ebraica passata tale e quale nella preghiera anche cristiana, Hallelujah, è il ritornello, è il simbolo stesso della preghiera di lode. Hallelujah significa lodate Dio, tradotto in italiano. Esiste anche un'altra forma di preghiera, minore, per così dire, non in primo piano, come quella di domanda, nella Bibbia, e che è una specie, una sottospecie della preghiera di domanda, e che è la preghiera di perdono. La cui forma suprema, altissima, sublime, è quella che si trova nel Vangelo di Luca, sulla bocca di Gesù morente, al posto del Salmo 22. Il Vangelo di Luca, sulla bocca di Gesù morente, mette due frasi. Una: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. E l'altra: Padre, nelle tue mani consegno la mia vita. La preghiera di perdono suprema, quindi quella di cui le nostre saranno sempre soltanto una eco, è quella di Gesù morente: Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno. Una frase di una profondità immensa, che dice tutta l'anima profonda, il cuore, lo Spirito Santo di Gesù riassunto in una frase. Il suo modo di guardare gli uomini. Il Vangelo di Luca ha raccolto il più grande numero tra tutti gli evangelisti di confessioni di Gesù. Cioè l'incontro di Gesù con le persone per essere il ministro del perdono di Dio. Il numero più alto l'ha raccolto Luca, il Gesù di Luca, quindi è Gesù che ci guarda così. Non sanno quello che fanno. Terribile, è magnifico. Da quanto è vero e da quanto è conveniente. Perché se Gesù è così, come si fa a non capirsi?
effettivamente splendido. È quella la preghiera di perdono supremo. Leggete a questa luce il ministero del perdono che si celebra nelle nostre comunità. È Gesù che perdona. Anzi, che prega. Quando quel povero diavolo del prete, chiamato a interpretare una roba del genere, così enorme, con delle parole così povere come sono quelle della formula cosiddetta della soluzione, se sono poveracce, così povere, così malconce, dietro quelle parole, dietro quel gesto, bisogna leggere per capire che cos'è il sacramento del perdono, bisogna leggere questa roba qua. Non tanto, come dice Sant'Agostino, giustamente, è Gesù che confessa, è Gesù che perdona, ma più ancora la preghiera di perdono. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno.
Quindi questa chiave si può pensare che il perdono c'è sempre.
Il perdono c'è sempre, il perdono di Dio c'è sempre. Non può non esserci sempre perché è già stato conquistato da Gesù a prezzo del suo sangue. Ma il perdono non è una cosa a buon mercato, non so se è questo che pensavo. Un perdono a buon mercato, cioè senza prezzo da pagare e senza conseguenze, non è un perdono, è un condono, è un'amnistia, è un'altra roba. C'è una differenza abissale tra perdono e condono, tra perdono e amnistia.